Reisnau. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Mi sono reso conto che da quando ho cominciato questa trasmissione 3 anni fa ho dovuto sempre di più occuparmi di guerra e meno di chi, con il proprio lavoro, opera sul campo a favore dei diritti umani. Ma non si può fare diversamente. Perfino un veterano del pacifismo come Flavio Lotti, uno che ha cominciato da ragazzo a fare l'obiettore di coscienza e che dal 1988 organizza la Marcia Perugia-Assisi, ammette il suo scoramento.
Mi sento violentato. Soffro molto, soprattutto per la consapevolezza che ho del dolore straripante che sta inondando il mondo. Questa non è l'ennesima guerra, questa è la terza guerra mondiale che si sta avvicinando a noi e sta rendendo sempre più tangibili le sue drammatiche conseguenze, insomma.
È vero, la guerra ha lambito il nostro mondo solo dagli anni 90. Prima avveniva in posti lontani, alimentando l'idea colonialista che fossero conflitti tribali. In realtà era quasi sempre l'esternalizzazione della guerra fra le superpotenze. Ma c'era chi lo denunciava, a differenza di oggi.
Manca la politica. Quello che oggi frena le mobilitazioni della società civile è l'assenza di un'alternativa politica. Questo è il dramma. Il suicidio della politica degli ultimi 20-30 anni ha generato dei mostri che oggi nessuno sta realmente tentando di fermare. E questo la gente lo sa. Lo capisce, per questo io stesso non ho ancora convocato una manifestazione. Stavamo lavorando e stiamo lavorando al Giro d'Italia per la pace, ci sono già 159 tappe programmate da qui a ottobre, stiamo cercando di dare una sostanza partendo dai luoghi dove le persone vivono, perché purtroppo laddove dovremmo agire, cioè nei confronti della politica, oggi siamo privi di interlocutori.
Il Giro d'Italia di cui parla Flavio Lotti non è quello ciclistico, è un tour di iniziative pacifiste che la Fondazione Perugia Assisi sta promuovendo ripartendo dal basso, soprattutto da scuole e università. Sentiamo ancora Flavio Lotti, coordinatore della Tavola per la Pace.
Scuole e università, partendo dall'infanzia fino appunto al culmine del percorso formativo, quelli sono i luoghi in cui dobbiamo fare l'investimento maggiore per tentare di dare alle giovani generazioni degli strumenti in più per capire cosa sta succedendo e soprattutto per decidere se essere spettatori o protagonisti e quindi vittime o protagonisti del cambiamento della propria vita.
حقوق الانسان.
حقوق الازرح.
حقوق البشر.
права человека.
права людини.
Manga karapatang pantao.
Genchuan.
Derechos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionedirittiumani.org.
In apertura di trasmissione dicevamo che siamo costretti ad occuparci sempre meno di quella costellazione di associazioni, ONG, volontari che provano ad ampliare la platea di chi beneficia dei diritti umani. Oggi lo facciamo con Mimina Di Muro, che è la responsabile di Maison des Femmes, un vero e proprio consultorio aperto 3 anni fa a Dakar, Senegal.
abbiamo iniziato piano piano. La prima fase, prima di tutto, è stata una fase di osservazione, quindi abbiamo osservato quello che c'era sul territorio e ci siamo resi conto che non esistevano strutture che contemporaneamente nello stesso luogo davano questa possibilità alle donne che hanno bisogno. Devo dire la verità che abbiamo iniziato subito con queste tre figure principali: la psicologa, l'assistente sociale e l'ostetrica ginecologa.
Maison de Femme è un progetto di Fabbrica Utopie. Nasce perché Mimina Di Muro, italo-senegalese, ha studiato come si muove la società di Dakar e quali sono i suoi bisogni. E così ora è uno dei pochi consultori dove le donne senegalesi si trovano a loro agio e possono curarsi.
Abbiamo donne di tutte le età e molto spesso, ecco qua forse bisogna fare un passo indietro e parlare magari un pochettino della società senegalese, perché la società senegalese purtroppo è ancora patriarcale e la funzione della donna rimane ancora ai margini con il compito appunto di crescere i figli e di condurre la famiglia, mentre gli uomini sono loro a detenere l'autorità. Quindi la violenza di genere è ancora molto diffusa ed è purtroppo ancora una triste piaga, no? Possiamo dire. Le donne appunto subiscono alti tassi di violenza, matrimoni forzati e spesso anche abusi sessuali. Spesso però queste donne hanno paura di denunciare per la paura di essere stigmatizzate, ecco, dalla società e dal loro entourage. Le donne che vengono da noi sono donne un po' di tutte le età, quindi abbiamo donne molto giovani, come possono essere studentesse, oppure anche donne che non hanno la possibilità di pagare questi servizi, perché molto spesso in Senegal magari questi servizi esistono, ma sono a pagamento. A volte abbiamo anche donne che vengono che magari sono donne con mariti o fratelli che hanno intrapreso la rotta migratoria e quindi magari per molto tempo non hanno notizie di queste persone o addirittura queste persone magari muoiono durante questo viaggio e quindi si sentono completamente in crisi e frequentano regolarmente la nostra struttura.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
Strano paese l'Italia. Il governo Meloni manda in riformatorio più ragazzi, prevede il carcere per chi non manda i propri figli a scuola, ma poi, visto che c'è il referendum sulla giustizia, accusa i giudici dell'Aquila di aver fatto una enormità, togliendo momentaneamente i bambini ai genitori della cosiddetta famiglia nel bosco. Bisognerebbe ripartire dalle basi, come fa questo libro, Giustizia minorile, ascesa e declino del Tribunale per i minorenni in Italia. L'ha pubblicato Mondadori e l'hanno scritto due sociologhe dell'Università di Genova, Isabel Fanlo Cortés e Gabriella Petti.
Non può ragionevolmente chiedersi a una riforma della giustizia di incidere sulle cause di disagio che spesso motivano le richieste di intervento giudiziario. E tuttavia l'elaborazione di rimedi istituzionali dovrebbe tenerne conto in una visione culturale più ampia, che non teme il confronto con la complessità dei fenomeni sociali e della loro genesi. Il rischio altrimenti è di lasciare spazio al ritorno in campo di soluzioni che in nome della razionalizzazione e del risparmio tendono a rimuovere la specificità della condizione minorile, proponendo modelli di trattamento adultocentrici. Ciò non solo nel campo della giustizia civile, ma anche in quello della giustizia penale. Su questo fronte, l'esperienza tutto sommato positiva maturata in questi decenni a livello nazionale rischia ora di essere compromessa da istanze ispirate a ben note logiche emergenziali e populiste, che pretendono di affrontare problemi sociali, come la dispersione scolastica o la cosiddetta povertà educativa, mediante l'uso, spesso simbolico, del diritto penale. Abbiamo in mente le misure adottate dal governo Meloni in materia di contrasto al disagio giovanile, le quali richiamano da vicino quei propositi di disciplinamento dei giovani e delle loro famiglie appartenenti alle classi pericolose che Tony Platt ascriveva al sistema giudiziario minorile. Gli stessi propositi che hanno segnato l'avvento del Tribunale per i minorenni anche in Italia, imprimendo su di esso un marchio di cui fa ancora fatica a spogliarsi.
Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.